E qui con noi abbiamo Fabrizio Tavernelli, ciao, ben trovato.
Ciao, grazie per l'invito, buon ascolto a tutti, ciao.
Allora, insomma, Fabrizio Tavernelli, dagli anni 80, cantante, musicista e scrittore, ci racconti adesso il tuo quarto album solista che si intitola Infanti. Ecco, un concept album fondamentalmente sui bambini attraversati e violati dalle guerre di ogni tipo. Ti chiedo, da dove parte questa tua particolare urgenza creativa?
Beh, penso come ognuno di noi dal bombardamento che riceviamo quotidianamente attraverso i social, attraverso gli schermi del nostro computer, della televisione, degli organi di informazione, quindi un bombardamento che coinvolge insomma tutti quanti. Il problema è che questo bombardamento di immagini così forti e così spietate coinvolge soprattutto negli ultimi tempi i bambini è, diciamo, è il corpo, il loro corpo, il corpo diciamo dei piccoli più indifesi che sbattiamo senza ritegno, quasi in modo direi pornografico sui nostri schermi, dagli scenari di guerra, dai pronto soccorsi, diciamo delle zone bombardate, dai bambini che vengono ingabbiati e lasciati fuori dai nostri confini. I bambini che ci arrivano restituiti dal mare dopo essere stati, diciamo, dimenticati nelle acque in cui cercano che cercano di attraversare per cercare un futuro, insomma, non, è un disco che risente un po' un attimo di queste
Questo dolore,
immagini,
sì.
sì, di questo dolore che purtroppo è un rivoltarsi dell'umanità contro se stessa perché stiamo negando il futuro a quelli che saranno, diciamo, gli umani di un prossimo tempo e che magari si rivolteranno contro di noi. Insomma, è solamente un essere, diciamo, un documentare, può essere una spugna di quello che ci sta accadendo, perché siamo anche un po' assuefatti da queste immagini di bambini e dei loro corpi violati. Insomma, questo un po' è stato il primo input, il primo stimolo.
Perfetto, ecco, per queste canzoni ho notato che hai spesso usato una voce più carezzevole e vellutata rispetto al passato, come consolatoria. Da cosa pensi sia dovuto?
Beh, sì, sicuramente dall'effetto che questo scenario, che questo attuale mi ha ispirato, per cui anche la voce si è un attimo fatta più densa. Ho cercato di cantare più dal profondo, dall'intimo, dal mio interiore, quindi è una voce che arriva più da dentro, non è una voce urlata, non è una voce di gola, ma una voce che viene da una sorta di viaggio interiore, dal subconscio, quindi, e poi forse anche per trovare una sorta di, insomma, di contraltare a questa violenza, quindi una voce che, come giustamente dice, si fa più carezzevole, più profonda, più umana, se vogliamo, per cercare appunto di trovare un contraltare a questa bombardamento, a questa overload di informazioni sempre più crude, sempre più oscene, diciamo.
Certo. Ecco, rimanendo un attimo sull'uso della voce, ricordi tanto Cormen and Too Scared in messa in minore? Ti erano venuti in mente?
No,
Ah,
no, assolutamente no. No, la mia idea,
sì.
beh, comunque non è un riferimento che mi contrarrea,
fastidio.
anzi, erano
Certo.
uno dei gruppi del consorzio, quindi no, il mio riferimento era quello a una messa cantata, insomma, perché volevo
Certo.
dare un tono chiesastico, a un tema, in particolare in quella canzone. Faccio riferimento a un episodio secondo me odioso, che è stato quello documentato anche sui media ed altro ancora, in cui dei fondi destinati ai bambini dell'ospedale Bambin Gesù, quindi bambini bisognosi di cure ed altro ancora, sono stati invece utilizzati per ristrutturare l'attico di un cardinale in pieno
Esatto,
centro
sì.
a Roma. Questo era un po' l'episodio a cui facevo riferimento. Qualcuno mi ha detto: ma è una canzone un po' blasfemo, una canzone
Beh, con l'ipocrisia che esiste, l'ipocrisia del
brava,
cristianesimo, certo.
esattamente. Invece io penso che sia più blasfemo e anticristiano aver usato quei soldi per ristrutturare un appartamento e toglierli così ai
Certo.
bisogni dei bambini di quell'ospedale. Insomma, questo era, e quindi volevo ricreare una sorta di messa, se vogliamo anche un po' accentuata, quindi un po' più esagerata, più grottesca, una messa grottesca, ecco, quindi ho utilizzato anche dei cori, di voci bianche, eccetera, eccetera.
Ecco, benissimo. La title track, infatti, chiude il disco con questi archi, il piano e la melodia delle chitarre alle prese con una consapevolezza macabra ma reale, appunto i bambini che diventano fanti, soldati, esatto. Fai un doppio gioco, esatto, di parole. Ecco, come è diventato importante per te parlarne, come hai strutturato così la canzone?
Sono partito appunto da quello che citavo, da un gioco di parole, nel senso che in infanti c'è anche la parola fanti ed è un riferimento a un arruolamento, come se i bambini fossero arruolati. I bambini sono sempre stati arruolati nelle guerre, adesso mi vengono in mente le immagini per esempio di bambini dal fronte, bambini utilizzati nelle guerre, o bambini anche le cui immagini arrivavano dalle guerre. Mi viene in mente quella famosa immagine delle bambine che scappano dal Vietnam bombardato dal napalm, quell'immagine famosa con quella bambina che scappa dal napalm bruciato, e dalla foresta bruciata lei scappa. Quindi i bambini purtroppo sono sempre stati utilizzati. Il problema è che oggi è cambiato, diciamo, il modo, perché se una volta i fanti combattevano nelle trincee scavate nella terra, oggi le trincee sono scavate nel digitale, nell'immateriale, nei social, nella rete, quindi forse questa distanza fa sì che diventiamo ancora più inconsapevoli di quello che in verità sta accadendo, perché questi bambini poi muoiono veramente, insomma, questi bambini soffrono veramente, questi bambini sono coinvolti sempre più nelle nostre guerre di opinione. Fanti poi l'ho sviluppata anche la canzone, in particolare la title track, l'ho sviluppata anche, citavi la chiusura musicalmente richiama anche, soprattutto perché ci sono degli archi con delle scale orientali, c'è un sitar, richiama anche certe melodie del Medio Oriente, perché in verità questi luoghi sempre più colpiti e massacrati sono il Medio Oriente, ancora una volta, il Medio Oriente dove si accaniscono le guerre di potere, le guerre economiche anche del nostro Occidente che sempre più si sente accerchiato e respinge poi i profughi, perché sappiamo che poi c'è oggigiorno purtroppo un respingimento, un chiudere le frontiere, stanno sorgendo di nuovo i muri, stanno sorgendo di nuovo le barriere, si tira il filo spinato e si vuole un po' nascondere quello che sta accadendo in altre zone del mondo. Il problema è che oggi invece in tempo reale sappiamo quello che accade, quindi l'ipocrisia che rispolveriamo un'altra volta è quella di, da un lato, di agire in quelle zone per motivi meri economici, e dall'altro poi di chiudere le nostre frontiere perché non vogliamo poi che questi disperati vengano a bussare le nostre porte, insomma tutto questo è dentro a questa canzone, insomma, e soprattutto la cosa sconcertante è l'uso che si fa dello sguardo, del corpo di questi bambini in modo osceno, io purtroppo vengo ogni volta preso da questa immagine, ma è una corsa all'immagine sempre più forte. Una volta il bambino che viene fotografato sulla spiaggia, una volta il bambino lasciato in gabbia da Trump, una volta il bambino che piange dal pronto soccorso della città bombardata. È un altro discorso, scusa, poi finisco, che entra dentro il discorso di infanti, e in un certo modo anche la manipolazione dell'immagine e dell'informazione, perché sono anche conscio del fatto che queste immagini vengono volutamente manipolate e buttate addosso a noi.
Sì, vengono da una parte dovrebbero dare una scossa, però invece diventano, come dicevi tu, quasi pornografiche.
Esattamente, la tensione tra questi due aspetti, appunto la pornografia dell'immagine e della scossa, cioè qual è è meglio far sapere al mondo che esistono queste cose, o perché poi, per esempio, scusa, ritorno sul bambino, su quel famoso bambino ritrovato sulla spiaggia in Turchia, quella immagine oramai che è diventata iconografica, di quel bambino morto, annegato, adesso non mi ricordo il suo nome, comunque Allora, il bambino è annegato veramente, no? Ritrovato nella spiaggia a Bodrum, non mi ricordo dove, no? È diventato un simbolo di questi poveri migranti che cercano salvezza. Il problema è però che l'immagine era importante perché abbiamo saputo, abbiamo visto con i nostri occhi in modo agghiacciante qual è la realtà di bambini annegati nel mare. Però questa immagine allo stesso tempo è stata manipolata perché il bambino per uso fotografico è stato girato e messo in posizione perché la fotografia avesse più effetto. Quindi qui qual è la morale di questa operazione? È giusto manipolare anche il corpo del bambino perché abbia effetto sul mondo o è giusto religiosamente lasciarlo tale e quale, stare in un silenzio di pietà? Io non so qual è la verità, capito? Sono dibattuto tra queste ondate di sentimenti, mi ritrovo in mezzo, mi ritrovo in mezzo a questo.
Va bene, poi c'è Rinascere che apre il disco in modo speranzoso e positivo, con dei ponti costruiti con nuove parole, parafrasandoti, dove i figli sono i figli, insomma non importa dove sei nato per essere protetto, come è venuta fuori.
Sì, è proprio così. Beh, fondamentalmente, guarda, se volessi banalizzare, che poi non è banalizzare, ma è una canzone sullo Ius Soli, fondamentalmente, insomma.
Sì.
Trovo aberrante il fatto che si neghi ai bambini, soprattutto ai più piccoli, la possibilità di nascere in qualsiasi luogo, di essere accolti, di essere protetti, come dicevi. Cioè, chi è che ha deciso, chi decide che un tale territorio è appartenenza di qualcuno rispetto ad un altro? La cosa poi è assolutamente un controsenso, per esempio nel nostro paese, l'Italia, che è un paese da sempre attraversato da gente in cui ci sono state contaminazioni culturali, conquiste, violenze, insomma è un paese che si trova in una posizione per cui dire cosa è veramente italiano e cosa veramente è estero è, mi sembra una sciocchezza, perché nel nostro DNA italiano ci sono genomi provenienti da tutte le parti del globo, noi stessi siamo andati a contaminare qualsiasi altra parte del globo, quindi è veramente una cattiveria quella di lasciare fuori dei bambini, da non farli nascere e rinascere nel nostro territorio. È assurdo non farli diventare cittadini dopo che sono nati qui, hanno studiato qui e hanno contatti con i nostri stessi concittadini. Insomma, fondamentalmente quello, soprattutto. È veramente è incattivissimo non dare speranza a questi bambini, perché poi il tenerli fuori creerà poi quelle sorte di diffidenze, di paure e di scontri tra fasce di popolazioni non integrate, mentre invece io credo ancora che sia l'integrazione e l'accoglimento la speranza per la stessa umanità, non è lasciare fuori delle persone, insomma, e dei bambini soprattutto.
Sì. Ecco, poi c'è Figlia di guerra, un mondo vicino alla guerra, dovuto alle barriere, alle verità celate, ai muri, raccontato alla figlia come un lascito per il suo futuro, con un senso di colpa per non aver potuto cambiare le cose, come è venuto fuori.
Proprio così, sì, proprio così, nasce anche da una domanda che mi faccio, insomma, nel senso che io come la mia generazione, ma penso anche come la tua, come le ultime generazioni, abbiamo avuto la fortuna, noi nati nel dopoguerra, abbiamo avuto la fortuna di non incontrare mai nella nostra infanzia, nella nostra adolescenza, di non incontrare mai la guerra. A me la guerra è stata raccontata dai nonni, ma l'ho sentita oralmente, fortunatamente non l'ho vissuta, ho potuto vivere in un tempo di pace, di prosperità, di speranze ed altro ancora. Ecco, io non so se questa mia fortuna potrà essere proiettata sulle nuove generazioni, su mia figlia per esempio, è una domanda che mi faccio, perché le guerre si sono fatte sempre più vicine, quotidiane, dalla ex Jugoslavia in poi la guerra si avvicina sempre di più all'Occidente, se ci pensi anche il moderno terrorismo internazionale è una nuova forma di guerra,
sì.
Cioè il terrorismo che è entrato nelle nostre città europee è una forma di guerra, e questa nuova forma di guerra la si sente anche sull'insicurezza dei più piccoli. Stavo facendo un ragionamento l'altro giorno, per esempio, io sono andato a visitare le città senza paura, città europee, vado a un museo, sono sempre andato a visitare musei senza avere la paura che ci potesse essere un attentato. Questo non è più automatico per i più giovani, nel senso che quando io vado a visitare un museo, in mia figlia la domanda sorge, ma non è che mentre sto visitando un museo arriva un attentatore, cioè sono insicurezze e paure che noi non avevamo, ma che oggi sono tornate prepotentemente. Sì. Ecco, io non so se riusciremo a garantire questi tempi di pace anche per un prossimo futuro, perché ci sono guerre che si avvicinano sempre di più, ci sono momenti e zone di tensione, ci sono anche guerre economiche che sono sempre più pressanti, e c'è forse anche una violenza, un vento che sta tirando in tutto il globo, un vento assolutamente razzista, autoritario e di estrema destra, che impaurisce perché mai come in questi ultimi giorni.
Cresce grazie a questa.
Come, scusa?
Cresce anche, diventa più potente.
Assolutamente sì, sempre più grande, sempre più affamato di violenza, quindi io spero sempre che una parte dell'umanità possa essere di barriera a questo incattivimento generale, insomma, però non lo posso assicurare, perché la sensazione è che invece il mondo stia andando verso qualcos'altro, insomma, spero che non sia l'autodistruzione, perché poi ci potrei mettere anche tutte le guerre legate ai cambiamenti climatici, al riscaldamento globale, insomma, le previsioni non sono, diciamo, delle più positive, ma sono quelle che vedevamo forse nei nostri film catastrofici o apocalittici.
Sì. Ecco, insomma, su Figlia di guerra c'è anche un video molto bello a cura di Federico Baracchi, lo vuoi raccontare?
Sì, sì, il video sviluppa un po' questa tematica del brano. Sono praticamente due ragazzine, potrebbero essere due profughe, potrebbero essere due bambine che scappano dalla guerra, potrebbero essere due bambine inseguite da dei terroristi, insomma, potrebbe essere tutto questo insieme. Il tutto viene calato in un'ambientazione non ben definita, in verità sono quei zone qui della nostra campagna. E la cosa che come dicevi anche tu all'inizio, però poi anche in tutto il discorso che ho fatto prima legato al brano Figlia di guerra, c'è però una speranza che alla fine del video si evidenzia, nel fatto che a un certo punto arriva questo coro di voci e la musica stessa che riesce in un certo modo a fermare la violenza, a fermare l'inseguimento da parte di questi uomini vestiti di nero. E c'è anche una speranza quando gli stessi uomini vestiti di nero, questi uomini che potrebbero essere militari, terroristi, non si sa cosa, a un certo punto risorgono dalle loro uniformi e risorgono come bambini essi stessi, cioè riscoprono il bambino, l'innocenza che forse in qualche angolino rimane nelle persone, no? Quindi questo è il senso di speranza, quello di cercare l'infante che hai dentro, insomma, quindi l'infante che sconfigge il fante in un certo modo, no? Quindi da queste uniformi, da queste divise, dalle armi ormai cadute a terra, risorgono i bambini e si uniscono a queste due piccole ragazzine profughe e scappano via insieme, vanno via insieme
per giocare.
Per giocare, esatto, il gioco che diventa un momento anche unificante, insomma.
Ecco, poi c'è l'incompiuta di Brendola, insomma, una chiesa piena di crepe, come una condizione precaria della fede che non ha vere fondamenta su cui contare. Il brano poi è strutturato come una murder ballads di Nick Cave, come è venuta fuori?
Sì, mi piace questo riferimento alla murder ballad, perché insomma non era voluto, ma in effetti il mood del brano è su quella linea lì. Va bene quello che dici, ci aggiungo anche il fatto che è un po' una metafora del musicista che non è sotto i riflettori, del musicista, diciamo, precario, quale io sono, no? Allora, l'incompiuta di Brendola esiste veramente, tra l'altro è nel Vicentino, se non sbaglio, proprio nel paese che si chiama Brendola, no? C'è questa chiesa non finita, questa cattedrale non finita, che ha il tetto praticamente squarciato, è recintata perché c'è pericolo di crollo, insomma è una chiesa non finita, una chiesa semi costruita. Allora, io stavo praticamente portandomi a fare un concerto al Pego Rock, se non sbaglio, no scusa, al Pera Rock, quindi zona Colli Iberici, e vabbè, brutalmente detto, il concerto non è particolarmente riuscito, insomma, purtroppo capita a volte di trovare la serata che magari non riesce perché magari non c'è buona affluenza di pubblico, perché il concerto era organizzato benissimo ma non c'è stata tanta gente, insomma. Allora questa chiesa non finita è diventata un po' la metafora del mio essere un'opera non finita, del fatto che io a volte mi sento come quella chiesa lì, nel senso che sono squarciato, non ho, posso,
incompiuto,
esatto, posso crollare da un momento all'altro, però c'è una sorta di poesia quasi, di poetica quasi maledetta, nel fatto che però nonostante queste crepe evidenti, nonostante non avere un tetto che ti copre dagli elementi, dalla pioggia, dalla neve, però questa chiesa nonostante tutto, nonostante rischi di crollare, rimane su, e questa era un po' la metafora di me stesso, no? Del fatto che comunque io nonostante tutto, nonostante, come ti dissi, non sono un artista, diciamo, sulla bocca di tutti, però continuo nonostante tutto a fare musica,
certo,
nonostante
le fondamenta forti
sì, finché tengo, diciamo, di sì, insomma, le fondamenta ci sono, ogni tanto, diciamo, qualche crepa in più, qualche crepa anche pericolosa, ma sto sullo stesso, insomma, no, questo era un po' anche il concetto del brano.
Ecco, poi un giro vorticoso di chitarra e batteria in Finché son piccoli, citando Gaber, immagino, insomma, la canzone più energica del disco, col sax baritono di Don Cicco per il gran finale, dove il caos modifica poi la melodia, come è venuta fuori?
Sì, allora Gaber non ce l'avevo in mente, ma mi fa piacere che lo citi, okay. Perché a quale brano facevi riferimento, scusa, di Gaber?
E la canzone in particolare era meglio che
ho capito, ok, perfetto, sì. Beh, allora è un po' una frase che sono quelle frasi fatte un po' che si sentono, bruttissime frasi veramente acidissime, che a volte si sentono quando uno vuole attaccare una particolare etnia o una particolare categoria, dice era meglio che li avessero ammazzati da piccoli. Penso sia una delle frasi più brutte che un umano possa pronunciare, cioè il fatto di pensare di contrastare qualcuno che ti ha avverso uccidendo la sua propria progenie, insomma, uccidendo la sua propria, il suo proprio futuro stesso, sono frasi secondo me bruttissime, ma si sentono in me purtroppo sempre di più. Ecco, sono partito da questa frase e pensare il perché ci sono bambini che sono più importanti di altri. C'è una frase del testo che dice il mio bambino è più importante perché ha più futuro da comprare. Adesso non è proprio così, ma insomma, c'è anche il fatto che tu vivi in una zona più fortunata, fa sì che il tuo bambino abbia più possibilità e prospettive di chi nasce in una zona più sfortunata, e capire anche cos'è, perché il tuo bambino ha più valore di un altro, insomma, quando siamo di fronte ai bambini di tutta l'umanità, di tutto il mondo.
Sì.
Nasce da questa domanda, e il fatto anche che comunque c'è uno strumentale a volte strumentale odio verso i più piccoli, tant'è che in molte delle guerre di massa del passato, della storia, cosa si faceva? Si tendeva a eliminare proprio anche il futuro di un'etnia, eliminando i piccoli, anche, successo anche con il nazismo, dove venivano eliminati scientificamente anche i più piccoli nei campi di concentramento. Il problema è che questa aberrazione viene proposta anche oggi, cioè non abbiamo imparato nulla dalle guerre mondiali, dagli stermini di massa, anzi, lo stiamo riproponendo certe guerre etniche, col fatto che, come dicevo prima, i bambini vengono lasciati fuori volutamente dai nostri confini e annegano in mare o vengono ingabbiati, come è successo nell'episodio in cui i bambini dei migranti in America che venivano dal Messico sono stati messi in gabbia. Sono immagini che mi hanno riportato a un passato assolutamente oscuro. E proprio per terminare questo brano c'è poi una parte, come hai detto tu, una parte più free, più improvvisata, dove in mezzo al caos di strumenti vari si sente anche il pianto disperato di un bambino, che diventa proprio uno strumento di denuncia in un certo modo, cioè come fischia il sax baritono, come fischia il Lars nella chitarra, allo stesso modo il pianto del bambino è tagliente, quindi crea sconforto, crea un momento di ansia, insomma.
Ecco, e poi c'è tutto quello che ho da dire, una cover di Claudio Rocchi dall'album Volo Magico numero 1 del 71. Come sì. Entra nel disco? Cosa ti ha portato a inserirla tra queste canzoni?
Allora, il brano l'ho proposto come prima volta in occasione di una serata che era stata dedicata a Claudio Rocchi a Milano, di qualche anno fa, organizzata da Antonello Cresti per Solchi Sperimentali, quel libro sulle musiche di ricerca italiane in cui sono, tra l'altro, contenuto anch'io con alcuni miei progetti, AFA e Mangdota, eccetera, eccetera. Però poi, essendo riuscito particolarmente, almeno mi sembrava che fosse riuscito particolarmente bene, ho deciso di inserirlo nel disco perché, innanzitutto perché ho cominciato a riscoprire questo artista che io non conoscevo benissimo, perché io in quel periodo avevo cominciato, ero piccolino, poi nel momento in cui ho cominciato ad ascoltare la musica, quindi a fine anni 70-80, eravamo già nel periodo di punk, new wave, post-punk ed altro ancora, quindi quelle erano cose del passato, però poi con gli anni l'ho riscoperto, soprattutto ho riscoperto quella parte di musica legata alla Cramps Record, alla musica più alternativa italiana degli anni 70, ci sono delle cose veramente interessantissime. E Rocchi ha avuto una carriera molto eclettica, passando dalla musica psichedelica alla musica d'autore, all'elettronica, quindi l'ho riscoperto. E in particolare questa canzone ho deciso di inserirla perché l'ho vista un po' come una ninna nanna, no? Un momento di dolcezza e di accoglimento rispetto a certi momenti più ostici e più crudi del disco. Quindi è il momento, se vuoi, è il momento in cui ci si lascia andare più all'intimità, alla dolcezza, e diventa un po' una ninna nanna per questi infanti. Io l'ho visto in questo modo, insomma, oltre che piacermi molto il brano originale, anche per il testo, insomma.
Benissimo. E allora, il disco dove e come è stato registrato?
Allora, io già praticamente il quarto disco che faccio come a mio nome solista, no? E gli ultimi tre in particolare li ho costruiti in questo modo, praticamente dal punto di vista della registrazione facciamo tutto da soli, io con il resto del gruppo, in particolare con Lorenzo Lusvadi, che è il batterista che si occupa anche delle registrazioni, praticamente ci chiudiamo per un mese circa, un mese due, al teatro a Correggio, al Teatro Sole di Correggio, c'è una sala sopra il teatro, un loft aperto dove ci chiudiamo per qualche mese, e lì facciamo le riprese, le registrazioni, quindi ci mettiamo totalmente con la testa sul disco e lo chiudiamo, diciamo, dal punto di vista delle registrazioni. Poi, per quanto riguarda il missaggio, invece ci siamo trasferiti al Basker Studio, in un paese vicino qui da noi, praticamente a Rubiera, dove sorgeva lo storico esagono e il ragazzo che gestisce... Non è Rovacchia, ha aperto un altro studio, il Bunker a Rubiera, ma Rubiera è una zona piena di studi, e un altro è Fabio Ferraboschi che gestiva l'esagono, che adesso ha aperto il Basker, insomma è tutta gente comunque che bazzicava dentro l'esagono, insomma, quindi e lì lo abbiamo terminato per quanto riguarda i missaggi e l'editing, eccetera, eccetera. Questo è il modo di fare il disco. Poi, come le altre volte, ho adottato la formula del crowdfunding, perché ahimè io non posso pagarmi i dischi per cui trovo ogni volta conferma dal fatto che c'è un bel nucleo di persone che diventano dei piccoli produttori, insomma una sorta di azionariato popolare, e sostiene il mio disco, e riesco, insomma, tutte le volte a coprire tutte le spese del disco e far avere un oggetto, credo, insomma, di spessore a chi mi segue da anni o chi si è aggiunto in questi ultimi tempi. Insomma, questa è la formula oramai collaudata che spero e penso di riproporre anche nelle prossime volte.
Bene, ma ci sono state delle canzoni che non venivano come le volevi, che ti hanno fatto un po' impazzire?
Ma guarda, prima c'è sempre un lavoro, adesso io sto già per esempio elaborando il nuovo album, c'è un lavoro di un annetto e passo in sala prove col gruppo, no? Quindi faccio in modo già prima di scartare le cose che non mi paiono particolarmente riuscite, insomma io porto in sala prove generalmente il pezzo più o meno costruito con linea melodica, testo, accordi e struttura, poi lo finisco di arrangiare in sala prove col gruppo. Ognuno, costruendo le parti di ognuno, prova dopo prova. Quindi quello è il momento in cui magari vengono scartate alcune cose, non,
Che non
magari
fidano.
non, che non sì, che non fia, che non riesco. Quindi arrivo generalmente al momento della registrazione con il disco più o meno già tutto bello costruito, già in mente, insomma, quindi quello della scrematura è un momento precedente alla registrazione.
No, ok.
Stavolta generalmente diciamo sono abbastanza so più o meno so per quel poco che ho imparato con tutti i miei errori so più o meno cosa può funzionare o no. Chiaramente come ogni artista, scusa questa parola, non mi voglio autoincensare, però ho magari dei dischi che riescono meglio, dei dischi che riescono di più, delle canzoni più centrate, altre no, insomma non credo nella infallibilità degli artisti, nemmeno Lou Reed, David Bowie o altri sono stati sempre infallibili, insomma, quindi ci sta il fatto che in un percorso di un musicista ci sono momenti alti e bassi, insomma, a volte si
Certo.
prendono anche abbagli, a volte si centra veramente il disco, altre volte. Questo mi sembra di averlo, insomma, costruito perlomeno sinceramente, poi dopo sai, il
Sì, è
resto
avvenuto
altro.
bene. Ecco, chi ti ha accompagnato per eseguire queste canzoni?
Allora, c'è il gruppo che mi segue ormai da anni, che è praticamente il Fabrizio Tavernelli Complesso, che mi segue anche dal vivo, che sono appunto Lorenzo Lusvadi alla batteria, Marco Santarello alla chitarra, Marco Tiragli al basso e Alessandro De Nito alle tastiere. Ogni volta però c'è qualche ospite, e in particolare in questo disco è stato fondamentale l'apporto di Osvaldo Loi alla viola elettrica e agli archi, che ha sicuramente impreziosito il disco per quanto riguarda diciamo, gli arrangiamenti, le armonie, le dilatazioni insomma, degli archi che creano questi sfondi molto, molto sinfonici, d'altro ancora. Poi vabbè, sì, come dicevi tu, Don Cico al sax, che è un mio socio da tempi degli anni Ottanta, e poi anche il coro dei Violenti Piovaschi, che è un coro
Sì.
di voci resistenziali, di ragazzi legati al club appena appena, che sono intervenuti con 30-20 voci a rendere ancora più imperiosi certi momenti del disco, insomma. Penso che il discorso degli ospiti sarà ancora importante anche nelle prossime cose, insomma, mi piace ampliare anche il discorso
Collaborazione.
delle collaborazioni e delle strumentazioni anche, quindi vediamo anche il prossimo, ci saranno ospiti sicuramente.
Ok, chi ha curato la grafica del disco?
Anche qui ormai è una collaborazione oramai duratura nel tempo, praticamente ha curato tutti e quattro la grafica, l'artwork di tutti e quattro gli album. Robert Rebotti, alias Jack Lamotta, alias Gara di Nervi, grafico artista con cui collaboro da tempo, che ho conosciuto ai tempi del club Mafia qui a Reggio, quando c'era il club Mafia, era lui che si occupava di tutta la comunicazione e la grafica del Mafia, da lì ci siamo
Dai.
conosciuti, sì, e da lì è continuato il nostro rapporto e lo trovo molto in sintonia con quello che faccio e mi piace anche trovare, per quanto riguarda artwork del disco, video, insomma chi collabora con me anche non solo musicalmente ma anche nella costruzione proprio dell'album in genere, trovare delle collaborazioni durature, quindi anche con Robert oramai sono anni che insomma, troviamo sintonie grafico-musicali, insomma.
Ok, allora per avere l'album cosa bisogna fare?
Allora, l'album esce per questa coproduzione tra lo Scafandro ed è anche la prima uscita per Music Razer come etichetta. Lo si dovrebbe trovare, dico dovrebbe perché anch'io sto cercando di capire come funziona ogni giorno con la distribuzione fisica, attraverso anche la self.
Sì.
Quindi, si dovrebbe trovare anche distribuito fisicamente in qualche negozio o anche ordinabile sul sito della Self. Poi naturalmente sui digital store, quindi iTunes, Amazon, su Spotify, eccetera eccetera, e inoltre anche direttamente anche sottoscritto, per cui io sono anche dal produttore al consumatore, quindi a chilometro zero chi lo vuole può contattarmi su Facebook, Instagram o attraverso la mia mail, che è taver6565@gmail.com. quindi ci sono vari modi, insomma, per avere il disco direttamente o anche online, si trova anche sul web ed altro ancora.
Ok, hai delle date live che ci vuoi ricordare?
Beh, faccio solo riferimento che quest'anno ho avuto una bella esperienza, sono riuscito a andare oltre confine, a suonare a confine, siamo in Europa quindi non ci sono più i confini, a suonare in Francia, ho fatto 4 date a Dijon, al Festival Internazionale della Gastronomia. Poi farò, a parte i concerti in luogo che non cito, però a gennaio sarò il 27 gennaio a Sieci, vicino a Firenze, al Dietro le Quinte, in un concerto acustico in cui presenterò appunto brani nuovi di Infanti e anche qualcosa dei vecchi album e anche del repertorio degli AFA. E poi una cosa a cui tengo ancora è ai primi di marzo sarò invece a Bruxelles, alla libreria La Piola, in un concerto sempre acustico, quindi questi per adesso sono gli appuntamenti che mi vengono in mente. Poi naturalmente se qualcuno mi vuole mi chiami,
cioè,
sono, in questo momento sono libero, ma bello non lo so, sono libero e sono senza booking e agenzia, quindi tratto io direttamente, sono ecologico, compatto, quindi
benissimo.
Sto in poco spazio e in pochi soldi.
Perfetto Fabrizio, io ti ringrazio tanto, è sempre un piacere ascoltarti, insomma speriamo appunto che le tue canzoni vadano a più orecchie possibili,
sì.
Quindi ti auguro tanta buona musica ancora.
Grazie a te per l'attenzione, come sempre, grazie per l'invito e la gentilezza, e niente, ci sentiamo quando ci saranno altre novità, buon ascolto a tutti e grazie per aver prestato le orecchie agli Infanti, insomma.
Perfetto, alla prossima, ciao.
Grazie, ciao ciao.
Grazie a te.